Io ho una domanda da fare a Mo, per triggerarlo un po', perché settimana scorsa non c'era e non l'abbiamo triggerato. E questo rumor che sta girando negli ultime ore di un Elon Musk
No,
interessato a
no.
comprare Manchester United.
Ero appena riuscito a rimuoverla questa cosa. No, sono disgustato. Spero di no,
4,5
perché.
miliardi.
Ma che tra l'altro è tipo quello che chiedono davvero. Io pensavo fosse una sparata, ma pare che sia veramente più o meno il valore della società.
Beh, ci sta, Manchester United è comunque una società che in Asia ha una quantità di vendita incredibile come il Milan.
Beh, ma il Milan l'ha venduto tipo a 500 milioni.
10 anni fa.
Ma no, dai. Così tanto? Beh, sì.
Ma 500 milioni di 10 anni fa non è che sono 5 billion oggi, eh?
Sul mercato però è cambiato molto il mercato del calcio negli ultimi 10 anni.
No, però mi smetto, cioè, no, non si può. Musk è intollerabile.
Ma perché proprio il Manchester United? Perché è forte a livello di merchandise più degli altri o perché se gli
Beh,
birlava l'idea?
come brand è potentissimo, poi
Ah,
lo
ok.
vendono, quindi.
Forse il brand più forte nel calcio con probabilmente Real Madrid, però il Manchester United vende molto di più in Asia. In Asia è
E
devastante.
come mai? Mi
Sono
stavo toccando la
asiatici.
barba, scusate. Dimmi, Fra, stai facendo vedere la fede?
No, volevo alzare la mano. No, dicevo, se però Musk fa gli stessi numeri col Manchester che ha fatto con Twitter, c'è da morire. Lo
Retrocedono,
compro?
sì.
No, non lo compro. Adesso arrivo? No, non vengo. Ora arrivo con un lavandino. Ora licenzio tutti.
Adesso
Ora
licenzio
cambio. Cioè.
tutti i giocatori e metto dei giocatori di terza categoria.
Quantità di meme pazzeschi. Adesso dormite tutti qua. Cioè.
Il problema è che è già in mano degli americani stupidi lo United da diversi anni, quindi non se ne sente il bisogno di uno ancora più stupido. Almeno io non ne sento il bisogno. I tifosi credo
Non so,
neanche.
i tifosi come reag hanno reagito a questo rumor?
Ma non lo so, però avevano già reagito malissimo l'altra volta, quindi già il
Allora
primo
la prenderanno
acquisto
molto bene.
americano avevano dato fuori, hanno fondato un'altra squadra che milita boh, in quinta categoria, credo ci sia ancora. Praticamente con lo
Ma ci
stesso
sta,
nome, sì,
ma
i
ci sta,
duri
ma
e
ci sta.
puri avevano abbandonato proprio la squadra.
L'americano che compra una squadra inglese credo sia intollerabile per un anglosassone.
Tra l'altro smettendo di vincere dopo decenni in cui vincevano tutto, spendendo
Male,
il
male, ma.
triplo e vincendo zero, no, zero no, però molto meno.
Sì, però Ilone Muschio basta, cioè, mamma,
Ah, sta
ma
stufando,
rilassati,
è
zio,
come
ma
Fedez.
basta. Veramente. Sì, bravo, 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 è come Fedez, cazzo, veramente, sono dappertutto. È quella gente che ti trovi in ogni fottuta ciotola di riso che ti mangi.
È un ricco convinto di essere simpatico che dice un sacco di cose fuori luogo.
Sì, bravo, sì.
Ma tra l'altro io capisco la mossa Twitter nella sua idea, no? Cioè lui ha molto probabilmente il progetto di utilizzare Twitter per farlo diventare una piattaforma di scambio di denaro, no? Quindi avere tutti quegli utenti e la base per poi arrivare a quel punto lì. Ma che cosa se ne fa del Manchester United?
Boh, non so cosa se ne fate i soldi, mi verrebbe da dire a
Esatto.
questo punto. Ma sei arrivato ad avere un patrimonio personale che porca po', che è più infinito. Cioè, veramente, scusa.
Secondo me, ha visto che gli americani adesso comprano squadre di calcio e ne vuole una anche lui per spendere di più degli altri. Perché
Sì, beh, secondo
è
me è arrivato il
invidioso.
momento in cui si. No, ma neanche, secondo me si annoia, cioè si annoia. Quando c'è tutti quei soldi lì, probabilmente dopo un po' ti
Ma ce li
annoi.
ha?
Boh, bella domanda, bravo, apprezzo molto questa domanda, ma ce li ha ora.
C'è la solita cosa che lui ha le stock e quindi la gente gli presta i soldi con quello come collaterale, lui può spendere dei soldi senza usarli veramente, insomma. Cioè, quando sei più ricco di un tot, i soldi non li spendi, te li fai prestare.
Sì, beh, è vero.
Questo però succede nella grandezza dei milioni, ma dei miliardi.
Vabbè, ce l'avrà qualche asset fisico che vale due soldi, no?
Boh, vabbè. Scopriremo se Elon Musk diventerà il nuovo presidente di Mo nelle prossime fantastiche puntate di Giocatori Anziano.
Molto bene, molto bene.
Detto questo, io quasi quasi...
Ti attieni allo script?
Sì, questa volta ti appoggio, Teo. Stavolta, secondo me, è il momento.
Buonasera, 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 benvenuti a questa nuova puntata di Giocatori Anzianotti, questa sera full house, siamo tutti presenti, con me stasera c'è il maestro Giovanni Annandi, l'ingegner Francesco Mappelli, il professor Giacomo Dacarro, io sono Matteo Vitolo e noi siamo Giocatori Anzianotti e che fantastica settimana amici, che fantastica settimana. Fantastica settimana che inizia, secondo me, subito con quelle belle vibe anni 90 che solamente Fra ci può raccontare.
Io ho due item eccezionali di cui vi voglio parlare, perché sono ingrassato di svariati chili.
Vabbè, sì, si vede in effetti.
No, davvero. Quindi ho dovuto cambiare i pantaloni. Allora sono andato a comprare i pantaloni e ho trovato questa cosa pazzesca, che sono i Levi's 501, che non sono niente di strano, ma original fit. Che quando li ho
quindi
messi
sono quelli dritti,
sono
come...
Sono quelli degli anni 90.
Bruttissimi.
Ragazzi, io li ho messi su e mi sono sentito al liceo. Io non mi ero neanche accorto, cioè, nel senso, sono andato lì, cercavo i jeans della mia taglia, della mia altezza, e scavavo un po' nel mucchio, ne ho trovato uno che aveva i numeretti giusti, è di un colore vagamente sensato, anche se non del tutto, e li ho provati, ma è solo quelli degli anni 90, mi sono sentito veramente tipo al liceo, e sono di un azzurro chiarissimo che non va più di moda dagli anni 90.
Esatto. E guarda, da video sembrano grigi, ti
sembrano
dico
grigi
questo.
Che comunque sono... non è di moda, ma...
sì, comunque non è di moda, però beh,
sono quell'azzurro lì, torco, quello super chiaro.
Che roba. E quindi sono mega dritti, cioè io...
sono
quelli super dritti,
sono sì, larghi però... da Dio e drittissimi.
Oh mamma, sì, sono e loro.
Cioè, allora provateli, se volete ve li presto, beh, magari mi sa che a te non vanno, però
dubito
agli altri forse...
che le mie terga entrino nelle tue dimensioni, perché
non lo
che
so.
Se vanno a Giotti sei ingrassato veramente tanto.
Sì. Se vanno, sì, esatto, perché
ho preso 4 kg in 6 mesi.
Comunque, se vogliamo fare del vero content ora live su Twitch, noi ci togliamo tutti quanti e tu ti provi i pantaloni live davanti a tutti.
Ah, pensavo che noi tutti ci togliessimo le braghe.
Anche io pensavo. Li avevo su, li ho tolti per mostrarveli, ma se li volete la prova indossata la facciamo.
Vai. Lo sta facendo
niente,
veramente.
Sono comodissimi. Lo sto
si sta denudando, cioè, ragazzi, qua fare. Siamo ai limiti del vietato.
Ragazzi del podcast, Fra si sta denudando ed è in mutande.
Qua
in
vi state non sapete cosa vi perdete.
Ragazze del podcast.
Ragazzi, qua dobbiamo aprire il canale OnlyFans.
Qua monetizziamo. Sì.
Esatto. Canale OnlyFans e via.
Va bene, niente. Esatto. Come vedete, sono.
E Fra, fai una sfilata. Facci.
Si è anche toccato le terga, tra l'altro.
Sì, si è anche spencato le chiappe.
Si è spencato, sì. Comunque, vi do una notizia: niente, che gli anni 90 a livello vestiario sono mega di moda tra i giovani.
Sì,
sono a contatto con i giovani, vi posso dire che indossano le scarpe che indossavamo noi alle medie, e di questo forse parleremo anche più avanti, i pantaloni che indossavamo noi alle medie fine liceo, quindi è tutto esattamente come negli anni 90, tutto brutto,
Quali sono le scarpe?
È tornata anche la Timberland, è tornata, eh?
Vero,
cioè,
vero,
Giulia si è appena comprato un paio di Timberland, perché se le compra lei vuol dire che sono tornate in auge, perché... oppure che torneranno a breve, perché solitamente lei o prevede qualche mese prima o prende che siamo proprio lì per iniziare il trend.
No, a livello sneakers sono esattamente i modelli di 30 anni fa.
Ecco, sì.
Ma adesso potrei anche chiamare la nostra consulente di moda
e
farci dare un parere sugli anni 90 che stanno per tornare.
Vai.
La chiamo
in diretta, perché noi abbiamo una consulente di immagine a disposizione che sarà felice di rispondere alle tue domande.
Chiamo subito.
Ah, la chiami nel senso del telefono?
Certo, è perché tu è un po' che non ci segui, però...
Perché non riuscite a pubblicare il podcast quando non ci sono io, non siete in grado.
Eccola. Spero di riuscire a finire il montaggio domani.
Pur con una lineup 100% ingegneri, non ce la fate, è inspiegabile.
Amici.
Ciao. Ti siamo mancati questa settimana che non ci siamo sentiti.
Avrei chiesto a Gio, ma perché non mi fai chiamare da te stasera?
Guarda, diventi un pochino uno dei punti importanti di questo podcast live su Twitch. Grazie. Vuoi darci un parere su questo grande vibe di ritorno anni 90 e dello spogliarello live di Fra? Non so se tu hai visto, se ci stai seguendo, se sei in giro magari per qualche...
seguendo, ma avrei assolutamente chiesto una registrazione che sicuramente Joe si è premurato di fare, adesso credo che abbia attivo Loom proprio in questo momento. Mi sta dicendo da lontano che vanno di moda gli anni 90. Sì, l'ha già introdotto Teo. Quindi no, non mi stavo seguendo, ma ti prego descrivimi la scena come se fossi lì.
Guarda, è stato un attimo, io gli ho lanciato l'amo, tu quello Fra lo conosci, no? Un pochino ormai sei vanesio come me, gli ho detto, senti, spogliati e facci vedere subito come ti stanno questi pantaloni, non ho fatto in tempo a finirla di questa frase qua, che lui aveva già tirato giù i pantaloni, certo.
È sempre il solito.
Va bene, un commento finale su questo ritorno vibe anni 90?
In giro non si vedono più queste classiche ragazzini o ragazzine con i jeans aderenti attillati, ma va un po' il tennessee, un po' il l'oversize, e con l'oversize fa coppia la Timberland o la scarpona. Adesso vedrete fra qualche mese le scarpone stile cartoon, che sono ancora più brutte. Anche se io sono sempre stata davvero affezionata alle Timberland, perché mi ricordo che i miei genitori avevano comprato Timberland per tutta la famiglia. Grande ritorno, soprattutto le Timberland con la suola importante, quindi non quelle estive ma quelle invernalone, proprio con la suola.
Quelle che ti rubavano a Milano, quando andavi a Milano, che ti prendevano, ti rubavano le scarpe, ti rubavano le Timberland.
Esatto. Perfetto. Proprio quelle lì.
Perfetto. Ok, grazie. Un ultimo commento prima che ce ne andiamo. I vestiti della Ferragni?
No, non mi sono piaciuti, ragazzi. A me tutto quello che è troppo autoreferenziale, le scritte sui vestiti non mi piacciono. Non ho mai avuto scritte sui vestiti, proprio un parere mio, ecco. Non voglio parlare in rappresentanza di nessuno. No, brutti, solo figate sempre, ma ho sempre adorato Schiaparelli, che sono questi gioielloni massicci, oro, eccetera, come le sculture, sempre piaciuto, però no, il vestiero della Ferragni no.
Che piace, comunque no. Se ci vuole fare una sponsorship, noi siamo qua disponibili.
Ma certo.
Va bene.
A pagamento smettiamo di parlare male.
Buona serata,
grazie.
Per tutti voi le prenderete tutti, immagino già ce le avrete.
Io sono fan delle Dr. Martens.
Anche quelle alla fine non sono mai passate.
Infatti. Va bene.
Bene, ragazzi.
Grazie. Serata, grazie. Ciao. Che contenuti, amici.
Mamma mia, che parere autorevole, poi utilizza delle parole che non ho messo.
Esatto,
in
esatto.
No, in realtà le sento spesso, ma non so mai di cosa vogliono dire. Tipo, cos'è della sé? Ah, delle sé l'ha inventato. È un po' come animalier. Non l'ha inventato, no?
Non l'ha inventato, vabbè.
Vabbè,
boh. Comunque parere un po' troppo autorevole per i nostri standard.
Ma noi stiamo elevando questo, noi stiamo elevando questo podcast, e quindi con i Levi's 501 che cosa accompagnavi fra di solito?
Il problema è che esattamente per quello mi sono sentito in dovere di proseguire nel tunnel dei ricordi e quindi
tac,
è tornato il Jolly Invicta. Identico a quello che avevo alle elementari, ragazzi.
Perché ma questo è nuovo? Anni 90, questo è
sì,
anni 80.
Questo è anni 80, sì.
Perché negli anni 90 io ce l'avevo e ce l'ho ancora, ma non è così.
È quello che avevo alle elementari, quindi sì, borderline, 89, 90.
Me l'ha proposto Amazon 2 giorni fa.
E perché ha visto che stavo facendo il link
che era trending, esatto.
E comunque è bellissimo, l'ho regalato anche a V perché mi sembrava che lo dovesse possedere e
V ha apprezzato?
Non si sa mai, non posso
lo chiamiamo e glielo chiediamo?
Viene fuori che magari
con un risultato diverso immagino dalla chiamata.
Ma abbiamo descritto l'item che stai mostrando?
Allora, trattasi di celebre Jolly Invicta, che
non,
è
non ha bisogno di descrizioni, dai.
Tendenzialmente vabbè, no.
Il colore, dai.
I colori sono giallo canarino e blu scuro.
Blu scuro.
Esistono i modelli, diciamo, più classici, sono questo qui, quello blu e arancione e quello blu e verde. Sostanzialmente questi erano quelli che andavano quando io ero alle elementari.
Blu e arancio andava forse per la maggiore.
Adesso ripropongono queste colorazioni con l'aria un po' invecchiata, nel senso che lo compri e sembra già vecchio, e poi ci sono comunque simili, stessa linea, ma con altre colorazioni, altre diciamo look un po' più moderni. È bellissimo indossarlo, e quando io vado al lavoro con i miei jeans anni 90, il mio jogging sullo zaino, mi sembra di andare alle elementari.
Ma vai con la BMX al lavoro.
Se ce l'avessi ci andrei
con la saltafoss.
La saltafoss.
Ora un po' ti odio perché mi stai facendo venire una fortissima tentazione di comprarmi una BMX.
Ci sta. Che ridere.
E che occhiali da sole accompagni tutto qua, tutto questo?
C'ho i Ray-Ban, ma di solito mi metto gli occhiali da vista.
Ma che tipo di Ray-Ban?
Quelli a goccia, ovviamente.
Vabbè, ma ormai tu dovresti sapere che i Ray-Ban si sono evoluti, insomma. Ormai i Ray-Ban sono diventati social. Vabbè, adesso così mi sono agganciato con questo tuffo carpiato. Sono stato pregiato di questo dono. Mi sono stati regalati i Ray-Ban Stories, no? Quelli che con una sottile e sbarazzina, con un sottile sbarazzino look, ti permettono di fare il guardone e di fare dei video in giro con la scusa del fatto dell'esistenza di un microscopico LED bianco che si attiva quando tu stai facendo una ripresa video, perché così chi viene ripreso sa che tu lo stai riprendendo, ma ovviamente nessuno se ne accorge, no? E devo dire che è un capo d'abbigliamento veramente, veramente strano averli su, perché poi si può anche ascoltare la musica, perché nelle asticelle sono presenti delle microcasse che si appoggiano sull'orecchio e senti anche la musica mentre vai in giro, no? Puoi anche aggiustare il volume e tutto quanto, prego.
Ma sono quelle casse che si appoggiano all'osso e senti attraverso l'osso?
No, in realtà no, sono delle casse proprio dentro le asticelle e senti dalle casse, però appoggiandosi sull'orecchio senti abbastanza bene. E la figata è che tu, essendo in quella posizione, puoi anche sostenere una conversazione mentre va la musica, perché la musica non disturba quello che sente l'orecchio. E quindi c'è questa libertà in più che secondo me è molto, molto good. E poi prego, Fra.
Ma quindi tu potresti mettere i Ray-Ban e fare una story live adesso su gioco il profilo di giocatori anzianotti?
E ni, perché ahimè sono solamente connessi con Facebook. Potrei fare solamente una story su Facebook e non su Instagram.
Che cioè, è l'unico social che non abbiamo.
Oddio, potrei provare a vedere se poi lo puoi condividere su. Aspetta che guardo, intanto perché
vabbè, studiamo la faccenda, poi per
studiamo
la
faccenda e potrei provare, però sì. Allora in automatico lui te le può condividere su Facebook. Poi perché evidentemente hanno un target anzianotto, probabilmente è quello.
Esatto.
Però anche diciamo i filmati, le foto che fa sono di discreta qualità. E quindi è stata un'ottima sorpresa, quindi un plauso alla mia fidanzata che me li ha regalati e poi sono molto belli perché sono i classici, come si dice, Wayfarer, così non so come si pronuncia, però sono molto, molto carini e... L'unico problema è che vabbè, qua anche la Ray-Ban giustamente fa del marketing, le lenti non sono sostituibili, per cui una volta che rovini le lenti, ciao ciao, non puoi tenere buona la montatura che ha tutte quelle figate incorporate. Però, veramente, soprattutto il fatto di ascoltare la musica così, e puoi anche fare le chiamate, puoi anche telefonare, far tutto.
Potresti farci anche la live con noi.
Potrei fare anche la live con voi, sì. Sì, se non fosse che è sera e sembrerebbe
a noi non interessa. Non so.
Comunque, guarda, è stato devo dire una piacevole sorpresa.
Sì, comunque secondo me come minimo li devi indossare stasera, cioè puoi non usarli, però indossali.
Guarda, vado a prenderli un attimo, arrivo subito.
Ottimo.
Un contenuto fantastico per il podcast.
Esatto.
Benissimo.
È tutto basato su oggetti che non si vedono.
Che non si vedono.
Esatto. Bene, intanto che aspettiamo l'arrivo degli occhiali.
La Richards.
Ciao raga, quanto
sono già arrivato.
Adesso aspetta che vi riprendo senza che voi ve ne accorgiate.
Maledetto. Ah, non si vede, si vede di brutto.
Ecco, adesso sto facendo un video.
Io non vedo una mazza.
E la vocina mi ha appena informato che la batteria è tipo al 60%. E sto facendo un video. E il LED, se non so, non lo vedo. Ciao raga.
No. Niente LED.
E così ho finito. Così. Ah no, scusa, adesso sta registrando. Perché non
eccolo, eccolo.
Adesso. Ecco, vedi.
Adesso si è molto, sì.
LED. Sì, adesso sì, siete sì, tutti sì, perfettamente adesso consci cioè... del fatto che la vostra privacy è violata.
C'è anche un bellissimo che... flare nella telecamera.
Sì, esatto. Aspetta che spengo.
Un po' Christopher Nolan.
Ecco. È partita anche la musica. Dov'è? Aiuto.
Fantastico.
Ah sì,
fantastico.
Perché faccio così. E la stoppo. Non l'ho stoppata. Sì, l'ho stoppata. Perfetto.
Ma noi
e
ci
se
fidiamo.
Fai tipo così, regoli anche il volume con questo gesto strofinando sull'asticella. Sì, diciamo che sono perfetti per dei guardoni. Di fatto, perché tu sei soprattutto di giorno, se sei in giro puoi registrare qualsiasi cosa.
Immagino che basterà un po' di scotch.
Ma assolutamente. Ma sì,
una pitturata al LED e via.
Basta, hai già capito. È però fatto, comunque, come potete vedere, la linea è ottima, sono ottimi occhiali. Quindi...
Per chi non li può vedere nel podcast, li metteremo in descrizione.
Ah sì, ma come il classico Ray-Ban Wayfarer, come si pronuncia. Insomma.
Bene.
Quindi, bene, bello, è una bella cosa.
Bene, bene. Torniamo a degli argomenti un po' più testuali, vai. Tipo, vai. Non so, dei libri.
Oh, ecco, per esempio, guarda il caso, proprio qua, il libro che ho letto, adesso ne parlo invece.
Parlane, basta che non spoileri perché devo ancora iniziarlo.
Allora, io sono un grandissimo fan di Niccolò Ammaniti.
Ma sei il numero due.
Che ci segue.
Sono il numero uno.
Che ci segue, salutiamo.
Ciao, ciao Nick, ciao grande.
Grande.
Bella Nick.
Massimo rispetto.
Qualche settimana fa... non mi ricordo con chi, se si parlano faccio, è uno dei miei autori preferiti, è Niccolò Ammaniti, che dopo Anna ha deciso di fare il regista con risultati alterni e non ha più scritto. A me piaceva tantissimo come scrittore, come regista così così. e faccio, sto stronzo deve tornare a scrivere dei libri. Quando è l'ultima volta che ha scritto un libro? Vado sull'internet e scopro che una settimana dopo doveva uscire questo libro, che è esattamente La vita intima, che esce credo un bel po' di anni dopo Anna.
Parecchi, perché anche a me è successa la stessa cosa. Ho detto, cazzo, ma manite un casino che non fa un libro nuovo. Fammi andare a vedere.
Ah! Anna 2015.
Sì, 7 anni, 8 anni.
Anna 2015. E allora,
vi ricordo che io sono fan di Martin comunque, quindi...
tu di tempi lunghi...
Rido di queste tempistiche.
Allora... Non voglio andare troppo nello spoiler, se lo già ci rimane male.
Dai, per piacere, lo sai.
Allora, dirò innanzitutto che è un libro differente da tutti gli altri libri di Ammaniti, che hanno nell'essenza proprio del suo modo di scrivere questa cosa di un climax improvviso, fortissimo, per cui non succede niente per un centinaio di pagine, poi succede tutto in 5 pagine. E il resto del libro è gestione di quello che è successo in quelle 5 pagine.
L'improponibile, solitamente.
L'improponibile. Questo è un libro molto diverso, però molto bello. A me è piaciuto molto, soprattutto perché entra nella testa di questa Maria Cristina, che è la moglie del premier, un premier un po' alla Renzi, come modo di essere, per intenderci. È stata un'ex modella, non sto facendo spoiler, sono cose che si leggono a pagina 2, eh? È stata un'ex modella, è la donna più bella del mondo, gli succedono delle cose che la portano interiormente, è tutto dentro il suo mondo, è tutto dentro la sua testa, a prendere delle decisioni sulla sua vita. E noi seguiamo da dentro la sua testa tutto questo percorso della sua vita, di questo pezzo della sua vita, guardando un pochino al passato, ma appena appena un po', perché ti dà delle spiegazioni un pochino del passato, ma è tutto nel presente e tutto nella sua testa. È diverso dagli altri, sotto certi aspetti secondo me Anna è molto più bello, Anna è un pugno nello stomaco molto molto forte rispetto a, anche perché parla di una pandemia e l'ha scritto 7 anni prima della pandemia, quindi è molto interessante anche Anna, però sono molto contento di averlo letto, mi mancava molto come autore e devo dire che ve lo consiglio.
Bene, bravo, sei stato bravo, apprezzo. E leggerò perché l'ho preso adesso, appena
finito. E vi leggo solo una riga, che è, tra l'altro è sul retro di copertina, quindi non faccio nemmeno tutto questo sforzo nell'andare a cercare, però spiega molto bene il libro nella sua completezza, che dice: la paura finisce dove comincia la verità. E questo è veramente tutta la ricerca che fa la protagonista in tutto il libro, cercare di superare la paura per arrivare alla verità. Molto bello.
Bene, lo consigli.
Bene, grazie. Consigli, quindi, sì.
Lo consiglio perché, come voi ben sapete, per gli autori, i film, i libri e le storie che amo sono molto biased, quindi poteva aver scritto anche una stupidaggine, io l'avrei apprezzato lo stesso perché gli voglio bene. Però secondo me è un bel libro, è da leggere, è piacevole.
Bene, ottimo, grazie.
Bene, stavo cercando un collegamento su piacevole per il prossimo argomento, ma faccio un po' fatica.
Vabbè, possiamo dire, possiamo passare da passatempi piacevoli a passatempi un po' meno piacevoli, come nel tuo caso, mi sembra di capire.
Sì, volevo passare...
Il libro l'ho letto in meno tempo di quanto dura questa cosa di cui stai parlando.
Il prossimo argomento, è probabile. Come vi dicevo poc'anzi, il film di cui vi parlerò ora mi ha preso circa 4 giorni per la visione, questo un po' anche per problemi di sonnolenza.
E non è Valhalla Rising.
No, esatto. Ma è Wakanda Forever, che è uscito da poco su Disney Plus, visto che noi non andiamo al cinema perché abbiamo famiglia, non abbiamo tempo, le novità sono i film che escono in streaming, e nella fattispecie appunto Black Panther 2, Wakanda Forever, che ha una durata assolutamente smodata, e questo già è, secondo me, un difetto. Dura tipo 2 ore e 3 quarti senza nessun motivo, cioè è uno dei film più immotivatamente lunghi che ho visto, anche perché è una cozzaglia di cose, sono almeno 2 film e mezzo attaccati insieme senza una ragione. Parziale giustificazione ovviamente il fatto che doveva esserci un protagonista che invece non c'è stato, credo, se non a riprese praticamente iniziate, comunque poco prima. Questo ovviamente si sente, immagino che la sceneggiatura sia stata fortemente rimaneggiata. C'è una prima parte e un'ultima parte di film totalmente dedicata alla scomparsa di Chadwick Boseman e di conseguenza alla scomparsa di Black Panther. Molto bella, molto toccante, sicuramente la parte, non dico migliore perché mi pare brutto, ma insomma più toccante,
riuscita.
Sì, riuscita, beh, ovviamente, nel senso che si vede benissimo il trasporto degli attori nel girare quelle scene, e tutto il resto in mezzo, cioè l'origine del nuovo Black Panther, non so se è spoiler, sì, mi suggeriscono emotivamente importante, assolutamente corretto. La sostituzione di Black Panther, vabbè, dà il via a una nuova storia di origine dell'eroe che è bellina, ci sta, con un bel colpo di scena. Adesso non entro negli spoiler, ma se vi ricordate c'è tutta la faccenda dell'erba a forma di cuore, un momento di visioni che si hanno appunto quando il personaggio prende i poteri, tutti si aspettano una visione di un certo tipo e arriva invece un po' l'opposto. Quello è uno spunto molto interessante, poco sfruttato. C'è un antagonista anche qui molto interessante che è Namor, che mi rifiuto di chiamare Namor come fanno nel film, perché gli hanno molto cambiato le origini, da principe di Atlantide diventa principe di un popolo stile Maya, Azteco, adesso non mi ricordo se c'è un riferimento preciso, comunque centroamericano. Anche lì c'è una bella storia dietro al personaggio, va un po' tutto a catafascio quando poi si costruisce l'antagonismo tra Wakanda e questi messicani subacquei che, boh, secondo me non hanno nessun motivo di essere rivali, anzi dovrebbero avere degli evidenti nemici comuni, e invece boh, se la devono dare per ragioni di sceneggiatura. Ci infilano in mezzo anche Riri Williams, che è una roba anche qui totalmente insensata, che sarebbe la tizia che poi diventa Ironheart, quindi la nuova Iron Man donna e di colore, che è lì, boh, perché? Perché è donna di colore come le altre? Non lo so, cioè non c'è veramente nessun senso se non introdurre un personaggio così, che tra l'altro è tutto sommato anche molto simile alla protagonista, e quindi mostra anche il fianco al fatto che la Marvel ha un sacco di personaggi uguali, che però non dovresti mettere insieme, se no si vede che sono uguali, quindi forzatura anche quella lì, brodo allungato, quindi ci sono dei buoni spunti, però nel complesso il film io l'ho trovato molto molto più debole del primo, e poco inserito nella potenziale storia globale della fase 4, che di fatto non c'è mai stata. Finisce con questo e riparte con i prossimi film, di cui forse parleremo anche più avanti in questa puntata.
Quindi insomma, intelligente. Basta. Ma non si applica questo film.
C'erano dei begli spunti, perché insomma, questa cosa di questi due popoli va sfruttata meglio, secondo me, andava sfruttata meglio. Cioè.
Quindi c'è consigli di farsi sta spatafiata oppure anche no?
Diciamo che nell'ambito del franchise, se lo salti non succede niente.
Ho una domanda più specifica su, diciamo, l'opera in sé. Quanto pensi che il personaggio protagonista, che è la sorella di Black Panther, no? L'attrice che ha fatto questo personaggio, che si chiama Letizia Wright, ho letto perché non me lo ricordavo, abbia fallito in presenza attoriale, proprio come attrice, nel prendere la posizione, diciamo, importante, carismatica, che era stata quella di Chadwick Boseman come Black Panther, per cui Black Panther aveva funzionato molto bene perché lui era stato molto carismatico come Black Panther, e invece magari lei non è riuscita a essere allo stesso livello di lui?
Sì, boh, fatico a dire quanto sia colpa sua e quanto sia colpa della sceneggiatura, nel senso che il personaggio è per forza di cose un personaggio immaturo, non l'hanno aiutata tantissimo nella costruzione della trama. Lei sì, devo dire che non mi ha dato delle grandi impressioni dal punto di vista attoriale, e soffre anche tanto dei comprimari invece molto validi, come la mamma, che è un personaggio sia come interpretazione che come personaggio molto bello. C'è Okoye, che è la capa delle guardie, che fa secondo me un'ottima figura. Lei si ne esce maluccio da quel punto di vista lì, anche solo in questo film, al di là del confronto con il passato, che vabbè adesso è un po'...
Beh, fino a quando doveva fare la sorella di Black Panther era un personaggio minore, vabbè, e dice vabbè sì, deve fare quello. Nel momento in cui ha dovuto fare lo step in più ed essere lei la protagonista, ha fallito. Non si sa, come dici tu giustamente, non si sa se per trama o per mancanza di qualcosa, sì. Ecco.
Anche come attrice non mi ha fatto una grandissima impressione, ecco. Mi chiedo anche dove andrà a finire il personaggio a questo punto. Non lo so cos'è previsto per il dopo, però boh, vedremo.
Io l'ho visto ovviamente con minori competenze sull'universo generale, quindi diciamo da, tra virgolette, ignorante, e devo dire che mi è pesato un sacco perché non capivo da che parte stava andando. Perché quello che tu noti come va un po' di qui, un po' di là, per me era, ah ok, adesso allora, ah no, aspetta. E quindi ti disorienta tantissimo, perché dici, allora, di cosa stiamo parlando in questo film? Un po' di questo, un po' di quello, poi arriva
non si sa,
la ragazzina,
non si sa.
Chi è questa? Ma aspetta, scusa, chi è sta tipa qua? Arriva, aspetta, è quella lì, farà il nuovo Iron, e poi scompare, non serve più a niente. E quindi è proprio la sensazione che da un lato c'erano delle robe che sembravano interessanti e non vengono assolutamente sviluppate, quindi occasioni mancate a fiotti, e dall'altro un mischione continuo, e alla fine la trama va per i fatti suoi in mezzo a un turbinio di altre cose che non si capisce perché ti attraversano la strada.
Esatto, e poi non si risolve niente, perché alla fine non finisce niente. Anche il conflitto tra Namor e loro non è finito.
No, è uguale a prima, sostanzialmente. L'unica roba che, diciamo, si risolve è, prima non c'era Black Panther, alla fine abbiamo trovato questa nuova Black Panther, è l'unica cosa che si risolve. Che
sì,
poteva
però
succedere, anche, cioè, nel senso, con una sceneggiatura leggermente diversa, poteva succedere al minuto numero 10, e poi tutto il resto del film era uguale, non so come dire.
Poteva essere l'inizio del film e poi far succedere qualcos'altro, perché di fatto non è che ci fossero grandi dubbi su chi diventava Black Panther, non ci sono dubbi sul fatto che ci riesca, boh, ci prova a inizio film e ci riesce a fine film, ma nel mezzo non è che c'è un percorso per cui dici, ah, chissà se, boh, no, alla fine a un certo punto serve un eroe, diventa l'eroe lei e basta, e la risolve. È veramente debole come roba.
Occasione sprecata, via. Occasione sprecata. Ok. Vabbè, quindi
non però così... evviva, finisce la fase 4.
È finita, sì, sì. Siamo già in partenza con la 5. Sembrerebbe con altri presupposti.
Ce lo auguriamo tutti, ovviamente. Molto bene.
E basta, questa, la visione di questo film mi ha impegnato tutto il poco tempo libero della settimana.
Quasi tre ore di patacca, direi.
Esatto.
Un po' ti tengono lì. Vabbè.
Okay, sono riuscito al massimo a vedere qualche trailer, ma di questo ne parliamo più avanti.
Bene. No, stavo cercando un aggancio con qualcosa da dire dopo, ma è molto difficile riuscire ad attaccarci a sta patacca di Wakanda Forever e riuscire ad andare oltre. Joe?
Soprattutto perché chi dovrebbe intervenire sta tipo giocando con il cellulare sotto il banco.
No,
stavo guardando lo script, ripassando.
Essere... Ecco, tocca a te. Spoiler, tocca a te.
No, ho capito, sì, stavo cercando anche un aggancio.
Scegli una cosa di cui vuoi parlare e raccontacela.
Ma dunque, vediamo, non so proprio veramente come attaccarmi a Wakanda, non ho visto il film, quindi non posso. Vabbè, niente, ragazzi, ho visto quasi tutto, perché mi sono perso un po' dell'ultima puntata, però non credo sia proprio importantissima nell'economia del tutto. La seconda stagione di Hunters, che non so se voi avete visto, non so, magari manco la prima avete visto, non lo so. A me ha gasato, ma vabbè, alla fine si tratta sempre di gente che va a cercare dei nazi da ammazzare, e quindi nella tradizione di come quella del film di Tarantino. Dai, aiutatemi.
Bastardi senza gloria,
bravissimo. È un po' quel mondo lì, però in un universo parallelo in cui Hitler e i gerarchi nazisti di una certa levatura si sono tutti salvati e sono andati a vivere in Sud America o in Centro America. Diciamo che è abbastanza plausibile, visto che è successo davvero così. E niente, quindi c'è questa squadra di ebrei sopravvissuti o figli di sopravvissuti dei campi di sterminio che vanno in giro a cercare i nazi e li ammazzano nei modi più cruenti possibili.
Ma fermo, l'ho vista anch'io la prima puntata, la prima stagione, era bello!
Con Al Pacino che, bello, sì. Fa il mastermind di questa squadra.
Cavolo!
Poi succede di tutto. Soprattutto nella prima stagione, il finale ti lascia veramente, ti fa cadere la mascella, e il secondo riprende da dove ti è caduta la mascella e te la fa cadere un'altra volta, perché c'è un altro grosso colpo di scena. È una di quelle serie in cui se uno fa spoiler rovina completamente la cosa. Però, allora, ci sono delle sequenze davvero mega tamarre, su questo è innegabile, perché comunque è una serie mega di azione, però delle belle trovate, indubbiamente, belle trovate di come questi si ingegnano per trovare i nazi, di come tirano fuori, di come cercano di sfuggire alla giustizia legale, non so se si può dire giustizia ordinaria, per cui poi magari ci sono, degli ex nazi che ora nella società occupano dei posti, tipo, c'è un vescovo che è un ex nazi, e che è diventato una sorta di intoccabile, no?
Allora, ogni riferimento a fatti e cose, persone realmente esistenti e puramente casuale.
Esatto, per esempio. E questi che cercano all'inizio, almeno a volte cercano di passare per i canali ordinari, ma poi di fronte al nulla di fatto che gli si presenta dalla giustizia ordinaria, decidono di passare ad altre maniere. E queste maniere ovviamente sono violentissime, e poi ci sono, diciamo, dentro ci sono anche delle mini storie che ti raccontano la genesi di altri personaggi secondari della serie, che sono meravigliose. Cioè, c'è proprio una mini storia che fa capire da dove arriva uno dei personaggi di cui si parla nella serie, che è spettacolare, ed è una delle ultime puntate, quindi comunque va vista tutta. a me è piaciuta, cioè comunque. E poi raga, quando ammazzano dei nazi io mi gaso, cioè comunque
sei sempre contento,
comunque è bello, cioè nel senso, ah che bello, hanno ammazzato dei nazi, che figata, e un po' ti gasi, e quindi sì, sì. Poi vabbè, poi c'è il Pacino che spacca, e lui è un, vabbè, un ebreo sopravvissuto ai campi di sterminio. E anche l'accento che dà, che usa, che cioè, vabbè, è Al Pacino, grazie, è uno capace di recitare, è proprio figo. Ma anche gli altri attori, che sono anche americani, cioè, quasi tutti americani, adesso forse c'è qualcuno di origine tedesca, ma non lo so, non vorrei dire delle fregnacce perché non mi ricordo, però in tanti scimmiottano l'accento tedesco e lo fanno veramente bene, quindi proprio bello.
Bene,
bene. Intanto Fra è sparito,
è scomparso,
non si sa
sì.
Perché, a un certo punto è scappato con i suoi Levi's 501. Direi che insomma un po' ne abbiamo parlato, no? Di questa, in questa settimana, che cosa abbiamo visto. Gio, degli altri 200 punti che hai messo, io me li terrei per settimana
sì,
prossima.
Sì. Tanto uno non è un film recente, quindi non c'è problema.
Vorrei lasciare la parola a Mo, che ci ha spatacchiato ben 4 trailer questa settimana.
Eh sì, ma perché mi sa che è colpa del Super Bowl. Perché c'è stato il Super Bowl,
vero, giusto.
E tutti fanno i grandi annunci, le grandi pubblicità, i grandi trailer, e quindi è uscita un sacco di roba. Beh, li dico tutti io, quindi...
Eh beh, sei il massimo esperto in materia.
Il massimo esperto di trailer, però ormai non guardo neanche più i film, guardo solo i trailer.
Come gli anziani.
Esatto. Il primo ci ricollega ai jeans di Fra e alle scarpe anni 90, perché è il nuovo film di Ben Affleck alla regia, che si chiama Air, e parla della storia vera, credo un po' romanzata, però insomma gli eventi sono quelli della firma del contratto di Michael Jordan con la Nike, che vabbè, è una storia stranota e straraccontata. Pratica lui nell'anno in cui è arrivato in NBA da rookie, doveva scegliersi lo sponsor delle scarpe. Michael Jordan avrebbe di gran lunga preferito la Adidas, che all'epoca era più potente e a lui piaceva di più. Poi, un po' su consiglio della mamma, che nel film è Viola Davis, sceglie la Nike, che in quel periodo era scarsissima dal punto di vista scarpe per il basket. E niente, firma un contratto che poi va a finire come tutti sappiamo. Michael Jordan è tuttora il giocatore di basket che vende più scarpe a suo nome nel mondo, e ha smesso di giocare da 30 anni, quindi insomma, colpo di marketing notevole. C'è Ben Affleck alla regia, Viola Davis, c'è Matt Damon, è il classico film americano tamarro anni 90, un po' con quei vibes da Wolf of Wall Street, American Hustle, quello stile lì, insomma. Businessmen americani sopra le righe, potrebbe essere divertente. Non lo so.
Bene.
Lancio una provocazione. Quanto è marchettone Nike, secondo te, questo film?
Beh, sicuramente tanto, perché si parla solo di Nike, però... Boh, non so neanche quanto ce ne fosse bisogno, cioè forse più un inseguire il grosso ritorno del marchio Michael Jordan, che è esploso un po' con The Last Dance e un po' col ritorno delle scarpe degli anni 90. Lui adesso, il suo brand Air Jordan è potentissimo. Cioè
ma il suo brand è ancora Nike, Air Jordan è ancora Nike.
È Nike, sì, però vive quasi di vita propria, cioè è tipo le maglie del Paris Saint-Germain sono brandizzate Air Jordan, non sono Nike, cioè l'omino proprio, la silhouette di Michael Jordan sulle maglie, quindi è potentissimo e lui prende una percentuale non trascurabile degli incassi e insomma si è sempre
anche se fosse l'1%
gestito.
Secondo me
l'ho letta la cifra, non mi ricordo cosa prende dalla Nike, potrebbero essere 150 milioni all'anno, una roba così, dopo 30 anni che ha smesso, cioè.
Vuol dire che li ha presi per 30 anni.
Potenzialmente prima ne prendeva di più, credo, in proporzione, cioè. Quindi insomma, un discreto uomo marketing, oltre che discreto giocatore. E niente, questo è il primo. Vado un po' in ordine crescente di aspettativa. C'è un John Wick 4, che per chi è fan di John Wick sicuramente è interessante, è azione pura. Qualcuno di voi, Fra, mi sembra obiettato che non gli piace John Wick perché non c'è la trama, ma è un po', diciamo, il punto principale del film, che non c'è bisogno di una trama, cioè, secondo me è la sua caratteristica, punto di forza. Cioè.
Che poi parliamo del film dopo, che invece di trama, bum 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 bum.
Ma però è diverso,
no, ma non
è diverso.
Non mi piace per quello, eh. È solo che ho iniziato a guardarne
ti
uno.
Ti ha stupito e... il fatto che non ci fosse una trama. Questo
visto uno, visti sì. Tutti.
Perché di solito c'è tipo una scusa per fare delle cose. E
la scusa è hanno fatto
scusa.
Arrabbiare la persona sbagliata.
No, ok.
E su questo hanno fatto quattro film.
C'è un livello dei porno in cui c'è soltanto il sesso e ti leva tutta la poesia, no? E ci vuole un minimo di trama. Ok,
gli anni 90
sono
finiti.
I film d'azione
sono
così. I film d'azione ci vuole un minimo di scusa per parare, esplodere, no?
Gli hanno ammazzato il cane. Non capisci perché non hai un cane.
Può darsi.
Hanno ammazzato il cane alla persona sbagliata. Cioè, è tipo più o meno il livello è, come si chiama? Taken. Quello con Liam Neeson, quelli con Liam Neeson, perché anche lì alla fine ne ha rapito tutta la famiglia. Io vi troverò in italiano, okay, quello dove lui telefona e dice io vi troverò.
Cioè, alla fine come comando, ecco. Praticamente.
Tipo, sì, però lì c'era un pretesto un pochino più forte, gli rapiscono la figlia.
Sì.
Qui lo portano all'estremo, cioè veramente ammazzi il cane alla persona sbagliata. Basta. E succede un macello per 3-4 e hanno annunciato il quinto film.
Meraviglioso.
È una roba incredibile.
No, ma li voglio guardare perché comunque mi affascina. Poi a me Keanu Reeves piace molto, però ecco.
Lui aiuta tanto, sì.
Il mio primo contatto non ha funzionato perché si vede che quella sera lì non
eri nel mood giusto, Fra.
Vabbè. No, però diciamo che il primo è nettamente superiore perché lo fai una volta, due, tre, quattro, sinceramente. Sì, il trailer è bello, sparano un sacco, inseguimenti, spade, cavalli, c'è di tutto. Però vabbè, raga, cioè, senso. Lo vedi se vuoi vedere gente che spara a caso,
scusa,
ma anche basta.
Ma è sempre per lo stesso motivo, non si è mai placato lui? O c'è
no, no, lui si placa, però poi rimane perché è in questo giro di ex sicari, no? Ex proprietari di cani, ex sicari. Vabbè, poi prende un altro cane a un certo punto, nel secondo, nel terzo, non mi ricordo
gli
se
ammazzano
li ammazzano,
quello,
sì, un mega mastino. Sì.
Cioè, lui ha un cane, glielo uccidono nel primo film, nel secondo cane passa, cioè, nel secondo film passa, c'è uno col cane, gli fa, come si chiama Fuffi? Come il mio cane, uccide tutti di nuovo.
Esatto, ma no, perché lui poi in questo giro, se non li avete visti, c'è quell'hotel dove si rifugiano tutti i peggiori sicari del mondo e dopo un po' iniziano a farsi... sgarbi tra di loro, insomma, ma sì, è tutto molto stiracchiato alla fine. Il primo è molto molto bello, gli altri vabbè sono fotocopie, quindi... però per chi apprezza il genere pare che faranno anche il 5 comunque.
È un po' come
hanno
solo
già,
Enigmista.
Hanno già annunziato, esatto.
Il primo figata, gli altri...
Esatto, e invece andando sempre a salire, parliamo di franchise veramente duraturi, ci abbiamo in arrivo... Io dico forse il terzo franchise del mondo per longevità e potenza, l'unico...
Qual è il secondo, scusa?
No, primo e secondo non decido chi è primo e chi è secondo, i top due sono Marvel e Star Wars.
Ok.
Potremmo mettere un Harry Potter, ma non sono sicuro che se facciamo la somma degli incassi e di tutto...
Finito, basta.
Però quello più potente con sempre gli stessi personaggi è chiaramente Fast and Furious.
Vabbè, certo.
Del quale esce Fasten, il 10, il 10, che doveva essere l'ultimo capitolo, ma hanno già annunciato anche l'11, e qua non ho capito bene, secondo me sono tipo due metà della stessa storia, perché la... La tagline è The End of the Road Begins, quindi mi lascia pensare che sia all'inizio della fine questo e poi nell'11 sperabilmente finisce, perché insomma a un certo punto...
Vabbè, è un po' come John Wick, no? Qua è uguale, solo che sono le macchine,
esatto, le esatto. esatto, sì, ci sono le macchine. Beh, ormai c'è di tutto.
È un po' diverso, cioè lì è tipo c'è della gente che gli succedono delle robe e loro le risolvono tutte guidando, è come le mini 4WD, no?
Guidando e sparando esplodendo e facendo cadere macchine dai palazzi.
Esatto, sì, guidare valeva per i primi 4, poi dal 5 in poi hanno cambiato marcia e per me diventano...
Hanno cambiato marcia.
No, diventano enormemente più belli nella seconda metà, quando non parlano più di macchine. Cioè sì, ogni tanto vanno in macchina, però ormai è fantascienza.
Ragazzi, poi c'è Vincenzo Gasoli.
È fantascienza pura, sono supereroi di fatto, dichiarati. È dichiarata la cosa, perché ce n'è uno, non mi ricordo se il 7, l'8, quello che inizia a Cuba... con lui che fa l'inseguimento con la macchina degli anni 50 tutta scassata che va a pezzi, si incendia mentre lui va a 300 all'ora in retromarcia, lui si butta dalla macchina con una canotta bianca tipo ultimo a Sanremo, rotola, si rialza, non ha un graffio e vince la gara così. Quella è la prima scena del film, vuol dire basta raga, qua vale tutto, e da lì vale veramente tutto.
A questo punto noi si spera in un cameo di Chuck Norris, cioè è l'unica cosa che...
No, Mania. Chuck Norris non c'è, però c'è tutto il cast potentissimo, a cui si aggiunge come antagonista Jason Momoa, che comunque non scherza un cazzo. La pecca gravissima è che non c'è più The Rock. Questo a me ha pesato tantissimo. Sì, ho sofferto...
Ma perché hanno litigato?
Hanno litigato e io ho veramente sofferto, perché non riesco a schierarmi. Sono due personaggi che... non so, mi hanno sempre fatto grandissima simpatia. Credo che quello un po' meno simpatico tra i due sia Vin Diesel, perché ha litigato anche col regista che ha sostituito in corso d'opera in questo film, che è, come si chiama, Justin Lin, mi sembra, quello che ha diretto tutti gli ultimi Fast and Furious, l'ha licenziato durante le riprese e ha preso Letterier, che è comunque un esperto di film tamarri, quello che ha fatto The Transporter, Now You See Me, quello dei maghi, quindi ne sa, insomma, la mano per fare queste cose ce li ha.
Ma cioè, non, è l'attore che regista il regista, non è tipo il contrario di solito?
Chi ha
Vin Diesel, cioè puoi fare quello che vuoi.
È il plenipotenziario del film, nel senso è lui, il franchise è lui.
Ok, ha i pugni nelle mani.
No, è un po' come se ci fosse Robert Downey Jr. che dice vabbè, cambiamo regista, va.
Okay. Di più.
Non lo so, tu lo avresti avuto le palle di cambiare Robert Downey Jr. come Iron Man dopo il primo Avenger?
Però, no, però non è produttore anche. Vin Diesel secondo me produce.
Vin Diesel caccia
anche
i produttore. Soldi.
Ma secondo me, penso di sì.
Ah ok, vabbè, se è produttore capisco già di più.
E poi vabbè, cioè, ne hanno fatto uno senza di lui, fa schifo, che è quello in Giappone. È nettamente più brutto.
Tokyo Drift.
Esatto, non puoi fare a meno di lui.
Io mi sa che mi sono perso intorno al 5 o al 6, adesso non mi ricordo bene.
Quindi non sai che John Cena è il fratello di Vin Diesel?
Lo so.
John Cena tinto in una maniera orribile.
Sono rimasto comunque nel giro, insomma, no?
Bello, però.
Devo recuperarmeli tutti.
Raga, ma
il problema è che non sono tutti in un posto, cioè non ci sono tutti gli altri nuovi su Netflix, su Prime Video, su...
No, non so, vabbè ma parti dal 5, puoi partire dal 5.
Io devo dire che i primi 4 mi piacciono, io trovo bello anche Tokyo Drift,
un po' debolino,
quando sgasano di culo così a me...
No, ok, se ti piace, se ti piace la parte macchine, sì. Però,
sì.
Vabbè. In questo qua ragazzi, ho visto anche qualche accennino un po' di Mad Max a un certo punto.
Attenzione,
visto
attenzione.
Il trailer?
Attenzione. Sì, sì, cioè, sì, nel trailer c'è il deserto con quell'aura...
Quel John Cena nel deserto con i bomboloni sulla macchina, bisogna vederlo meglio, però un po'...
Ma secondo me in futuro torneremo a parlare di Mad Max.
Sì. Vai, ultimo trailer, poi chiudiamo che siamo in ritardone.
Tardissimo, vai, devo andare anche in bagno, la mia prostata non è come un tempo.
È una certa età. Guardiani della Galassia 3, in uscita a maggio mi sembra, anche lui, come Fast and Furious. Trailer esattamente quello che ti aspetti dai Guardiani della Galassia, direi. Musichetta accattivante, camminata cadenzata, battute, spari coreografati, bello, rassicurante, insomma, sono sempre i soliti guardiani. Vediamo, anche qui ti danno qualche accenno di fine della storia, perché probabilmente sarà l'ultimo con questa formazione e con James Gunn alla regia, che nel frattempo è passato anche all'altra sponda cinematografica. Quindi c'ha pesantemente il piede in due scarpe, perché va a dirigere il nuovo universo DC, che fallirà nel giro di un paio d'anni, però si è concesso ancora questo film. Vediamo, questo si vede volentieri, dai.
Ok, poi un giorno parliamo anche di James Gunn alla DC, direi. Che quello è uscito fuori una bella intervistina, un bel video in cui lui racconta delle cose belle croccantine sul nuovo passaggio, sul nuovo futuro della DC.
È uscito anche il trailer di The Flash, però...
Ne parliamo.
Parliamo anche di Ezra Miller, perché la biografia di Ezra Miller è notevole, andatevela a leggere su Wikipedia. Uno dei personaggi veramente più improbabili del cinema, e non si capisce perché non lo caccino. Cioè, c'è gente che è stata cacciata veramente per molto meno e lui picchia tipe ogni mese senza nessuna ragione e è ancora lì. Hanno cambiato tutti gli attori tranne lui, che è un picchiatore di tipe, molestatore di minorenni, tossicodipendente. No, ma andatevelo a leggere, è incredibile.
Vabbè, mi hai stuzzicato la curiosità.
Sì, va sì, bene. Quello che fa Flash attualmente nei film della DC è un pazzo psicopatico.
Ah, è interessante. Va bene, mamma mia.
Però evidentemente ha dei santi in paradiso.
Sì, perché hanno cacciato tutti gli altri. Cioè, nella nuovo universo DC ci sarà... No, Momoa è rimasto, però c'ha due personaggi, quindi non si capisce come farà. Batman lo cambiano... Superman lo cambiano, scandaloso. Wonder Woman la fanno giovane, quindi la cambieranno. E rimane il pazzo di Miller a fare The Flash.
Mamma mia.
Va bene.
Va bene, ragazzi. Devo sinceramente andare al bagno, perché ho dei grossi problemi di incontinenza. E se volete faccio la mia chiusura. Allora, grazie mille per aver seguito il Giocatore Anzianotti anche questo mercoledì. Vi aspettiamo su tutti i nostri canali social, su TikTok, su Instagram, sul canale Anzianotto su Telegram. Seguiteci. Trovate i nostri podcast su tutte le principali piattaforme, ne dico una su tutte, Spotify, quindi seguiteci anche in podcast. Mi raccomando, ci ritroviamo mercoledì prossimo alla stessa ora, cioè alle 22, qui su Twitch. Vi accorrete numerosi, io gli Anzianotti vi auguro una buona serata.
Ciao!
Ciao a tutti!
Ciao amici! Seguiteci su Twitch.